occhi chiusi sul via vai di facce che fanno popolo nella mia stanza. Mi sento solo, che è una bellezza, quasi una vetta della mia via. Da tronco cavo, da nido senza sonno, viene non viene, chiede di me. Da pianto perso, che piange altrove, viene non viene, lui chiede di me. E a me dice il dottore, che scimmie così verdi, nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi assecondi e dopo un po' mi perdi. Portami adesso al castello Corsaro, dove il pianista ha un regalo perché suona la rumba di Donna Consuelo, lei scende le scale, consola me. Le faccio posto sul mio tappeto, che è più leggero da quando tu ti sei nascosta in fondo a un segreto ed hai deciso che non voli più, non voli più, non voli più. Ma a me dice il dottore che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi somigli finché non mi guardi. Portami adesso l'odore del ferro, del rosmarino e del caucciù. Tutto il tuo cielo a che cosa mi serve se poi non riesco a tornare giù? E ancora scalcio per il mio gusto, in fondo il posto mi sembra adatto alla mia guerra, alla mia fame. Sono venuto per disturbare, me lo dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai, non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai, non ne ha viste mai.
Candle calls the mama, I'm sure all the hand and I just around.
Martedì 3 dicembre, le 8 e 8 minuti del mattino. Buongiorno ascoltatori, eccoci qua questa mattina in compagnia della tosse dei malanni di stagione, ma ce la faremo, anche perché ieri è stato il giorno di una rivelazione sconvolgente. No, non che Guccini non è mai stato comunista, quello lo si sapeva. Piuttosto stiamo parlando di una scomoda e inquietante verità, perché ieri a fare la rivelazione sconvolgente al mondo è stato Bolsonaro. Bolsonaro ha rivelato che dietro gli incendi in Amazzonia c'è Leonardo DiCaprio. Proprio così. Ciò che fino a ieri si poteva sospettare era che dietro i roghi in Amazzonia potessero esserci al massimo Paul Newman e Steve McQueen, che con l'inferno di cristallo si erano precostituiti un alibi di ferro. E invece no, dietro c'è Leonardo DiCaprio. Chi l'avrebbe mai detto? Anche perché Leonardo DiCaprio pareva insospettabile, visto che era morto alla fine di Titanic. E invece forse non è morto, ma vive a Parigi con Hitler, Elvis Presley, e da Parigi incendia l'Amazzonia. Pazzesco. Vedi che non bisogna mai fermarsi all'apparenza. Leonardo DiCaprio dietro agli incendi in Amazzonia è certamente una teoria intrigante, un po' come, che ne so, come Orietta Berti dietro il terremoto in Umbria. Chi siamo noi per poter dire che non possa essere vero? Mica detto che sia una teoria campata per aria, il sisma causato da Orietta Berti, intendo. Del resto, aveva avuto un certo seguito anche la teoria del tizio che spiegava che i terremoti in Italia sono causati dallo spostamento dell'Africa, e fin qui tutto bene, siamo pur sempre nel campo della tettonica. Ma siccome pure la tettonica ha un mandante, il tizio spiegava che a causa delle continue partenze dei migranti l'Africa è diventata più leggera e quindi si sposta e viene a sbattere contro la nostra placca. Detto in altre parole, è il peso degli africani che tiene ferma l'Africa, ma se gli africani migrano, allora l'Africa ci viene addosso provocando i terremoti. Capita la teoria? roba che i terrapiattisti in confronto sembrano il CERN di Ginevra, ma in giro è pieno di teorie incredibili, per non parlare di ossessioni e di deliri persecutori. Da noi, per esempio, l'ossessione del momento si chiama MES, che per i sovranisti del settimo giorno è un po' come Lucifero, che se ascolti al contrario un disco dei Led Zeppelin senti subito la voce della troica. Ora, del MES se ne può anche discutere, anzi è sano discuterne, se ne può e se ne deve discutere tecnicamente, politicamente. Il problema è che più che nel campo dell'economia e della politica, qui siamo nel campo della psichiatria. Un attimo prima stai parlando delle clausole di salvaguardia del debito pubblico e un attimo dopo sei già in un romanzo di Dan Brown con i demoni e i cospiratori. Fin da pagina 1 il sovranismo ti sussurra all'orecchio che il MES ruba i soldi ai poveri per darli ai ricchi, che il MES toglie i risparmi alle vecchiette per darli alle banche tedesche, che il MES ruba gli smartphone appena acquistati col Black Friday dagli italiani per rivenderli al mercato nero in Albania. E mamma mia, che è sto MES che non ha altro obiettivo che infilare le mani nelle nostre tasche. E comunque il MES sappia che se vuole fare questo si deve mettere in fila, perché a mettere le mani nelle tasche degli italiani e depredarci dei nostri beni c'erano già i Rom, Mario Monti, le sinistre, Bruxelles, le banche, Soros e forse anche Leonardo DiCaprio. Mi auguro che almeno facciano i turni per venire a rubarci i soldi, perché se arrivano tutti insieme poi finisce che si menano sul pianerottolo. Comunque è impressionante che con tutti i miliardari che ci sono in giro, il MES e tutti gli altri i soldi li vogliono fregare sempre e solo a noi. Ma perché? Dobbiamo essere ricchissimi e non lo sapevamo. Allora che facciamo? Entriamo in casa di Bill Gates o scassiniamo il bilocale della signora Marisa Voghera? E lì parte il coro predatorio Voghera, Voghera, Voghera. Che poi si scopre che non è vero che li vogliono fregare tutti a noi. I sovranisti tedeschi, per esempio, la pensano diversamente. Infatti, se per i sovranisti italiani il MES toglie i soldi agli italiani per darli alle banche tedesche, al contrario, per i sovranisti tedeschi il MES toglie i soldi ai tedeschi per darli agli italiani. Poi ci sono evidentemente i sovranisti austriaci, secondo cui il MES toglie i soldi alla Carinzia per darli al Portogallo, e i sovranisti baltici, per cui il MES toglie i soldi alla Lettonia per darli a San Marino, e così via. Sta a vedere che alla fine dietro il MES ci sono gli eschimesi che ci fotteranno tutti quanti lasciandoci in mutande. Ma intanto leggiamole le cronache del MES, anche perché sono cronache abbastanza gustose, e fatemi tossire perché altrimenti non arrivo alla fine della puntata. Perfetto, tosse eseguita, dicevamo, delle cronache, per esempio quelle che oggi Fabrizio Roncone fa a pagina 2 del Corriere della Sera. Tanto per inquadrare il pomeriggio, la buvette di Palazzo Madama, senatori al bancone che divorano noccioline, sono gratis. Laggiù si sente la voce allegra, esatto, allegra, di Matteo Renzi. Arriva però Matteo Salvini, sposta la ciotola con le noccioline e ordina due piadine al prosciutto e un tramezzino. Mastica nervoso, gli hanno appena finito di raccontare il durissimo intervento con cui Giuseppe Conte due ore fa ha riferito alla Camera sulla storia del Fondo Salvastati. E hanno aggiunto: ti ha attaccato, è stato convincente, l'avvocato ha fatto l'avvocato. Date, circostanze, incontri, nomi, cognomi, chi c'era, chi non c'era, documenti, commi, tutti i ministri, ha detto, sapevano. Salvini si volta e chiede: mi ha dato anche del bifolco, vero? Ha detto che lei ha una scarsa propensione alla lettura dei dossier, quindi non sono solamente un sovversivo ma pure un ignorante. Ok, però mangi più lentamente, ho una fame tremenda, dice, e sono incavolato nero. Sono venuto solo per lui, per Conte. Ha portato anche qualche documento? E di che genere? Qualcosa che dimostri la fondatezza delle accuse che lei e la Meloni gli rivolgete. 4 fogli di appunti scritti a penna. E da chi? Da me. Pochino, ma che, mi bastano. Tanto una cosa è chiara sul MES: o ha mentito Gualtieri, o ha mentito lui, Conte, oppure non ha capito niente Di Maio. flashback. Montecitorio, ore 13. Il Presidente del Consiglio parla per 43 minuti. Citazioni in inglese, francese, latino, greco, il tono di voce che conoscete. Nel taschino della giacca il fazzoletto bianco, senza le celebri quattro punte. Le sensazioni è che si rivolga a Salvini sperando che anche Di Maio intenda. Dalle opposizioni, accuse infamanti contro di me. Accuse che, se fossero vere, dovrebbero costringermi alle dimissioni. Applausi dai banchi giallorossi. Immobile invece Di Maio, che tiene ostentatamente lo sguardo imbronciato nel vuoto. Di Maio, dimettiti, prova a scuoterlo il leghista Claudio Borghi, consigliere economico del capitano, che voleva rifilare agli italiani quei pezzacci di carta chiamati mini bot. Ancora Conte, mi sono sorpreso, dice, non della condotta del senatore Salvini, le cui resistenze a studiare i dossier mi sono ben note, quanto dal comportamento della deputata Meloni. Replica urlante di Giorgia Meloni, molto attesa dai cronisti, sensibile ai sondaggi che la danno in forte ascesa. Presidente, ma perché non dice queste cose anche Di Maio, che è lì accanto a lei? Di Maio sostiene le nostre stesse tesi, ma Di Maio, come se parlassero di un altro Di Maio, sempre con lo sguardo nel vuoto, resta lì. Intanto si è alzato pure Brunetta. Graziano Del Rio cita Shakespeare, Luigi Marattini invece Goebbels. Adesso sono le 15:50. Matteo Salvini esce dalla buvette e si dirige verso l'emiciclo di Palazzo Madama, dove Giuseppe Conte ha già preso posto per riferire ai senatori. L'agenzia ANSA sostiene che Renzi saluti Salvini alzando il pugno chiuso e dicendo ciao compagno. A tratti c'è un'atmosfera di diffusa, inspiegabile euforia. Renzi, in completo blu, leggermente dimagrito, comincia a parlare di un Fiorentina-Inter di tanti anni fa. Passa il leghista Stefano Candiani e fa: si paga il biglietto per ascoltare? Renzi risponde: accetto solo prestiti. Battutona riferita al prestito dell'anziana madre di quel suo amico imprenditore, grazie al quale riuscì a comprarsi una villa a Firenze. Vanno in aula così, sotto braccio e ridacchiando. Si sa che Conte replicherà il suo discorso, si attende la replica di Salvini, ma succede poco. Il premier cita il leghista Alberto Bagnai e Bagnai ringrazia con un inchino. Poi un altro leghista tira fuori un Pinocchio in miniatura. Allora la presidente del Senato, Elisabetta Casellati, urla: vedo un Pinocchio! E sospende la seduta per 3 minuti. Si riprende con Emma Bonino, che cita Victor Hugo. Salvini chiude il suo intervento dicendo a Conte si vergogni. Accenno di rissa. L'ex ministro Gianmarco Centinaio, con un imbarazzante finto accento siciliano, grida al capogruppo del PD: stai seduto! Solo che Marcucci non è siciliano ma è toscano. Finisce in tristezza. 2 senatori, un grillino e un leghista sono già alla buvette e vanno di prosecco. Il leghista è alticcio, ma non insistete per sapere chi è. In fondo ha 2 bambini piccoli. Ecco, questa la fanta cronaca, in realtà la cronaca reale, ma che sembra veramente fanta, della seduta di ieri in Parlamento a proposito del MES. La notizia del giorno, in fondo, è che Salvini ha citato Confucio. Berlusconi, invece, il giorno prima aveva detto ai tifosi del Monza: scusate, ma devo andare a puttane. Forse una citazione di Confucio pure quella, non so, bisognerebbe andare a controllare su frasicelebri.com. Anzi, tutto sommato, prendo fiato e vado a controllare. Chissà mai che è Confucio, ma no, credo di no. Anzi, lo escludo. Hello, good morning, how you doing? Waking up, shaking yesterday's blues, yeah. Turn the TV off, it's bad news, man. Feeling fresh like a Ziploc new man. OJ with a champagne tuna. My boss at home, your ghost running through ya. Hell yeah, it's the new hallelujah. Popping like the top off a bottle and I ain't stopping, yeah. Baby, it's a brand new day. Ain't no clouds hanging over me. Something doesn't feel the same. Le 8:19 minuti, good morning qui dal Demone del Tardi, mentre di fronte a me sullo schermo scorrono le immagini della prima prova generale di sollevamento delle paratoie del Mose. E quando si sollevano le paratoie del Mose a Venezia, va sott'acqua a Roma, dove ha piovuto e si è allagata la città, così come mostra la prima pagina del Messaggero. Ma non parliamo adesso di Roma e nemmeno di Venezia sott'acqua, piuttosto vi dico attenzione, perché concentrandosi sul MES si rischia di sottovalutare un rischio ben più grave. Il rischio è quello della congiura omosessualista. Ebbene sì, la congiura omosessualista. A lanciare l'allarme era stata l'Ungheria, che l'altro giorno ha segnalato al mondo che l'Eurofestival fa diventare gay. Ma a denunciare con chiarezza il complotto è stato un tweet fino a ieri passato inosservato, un tweet che diceva così: obiettivo ultimo, evidente, della campagna omosessualista è l'eliminazione della razza bianca autoctona. Le altre razze invece figliano senza problemi. Ciò è legato alla campagna per il meticciato universale con cui i semiti conseguono la loro rivincita, la loro soluzione finale. Ecco, chi ha scritto questo tweet non è un tizio vestito di bianco che urla di essere Napoleone mentre gli infermieri lo riconducono in reparto. Chi ha scritto questo tweet è un professore universitario dell'Università di Siena, lo stesso, per capirci, che ha postato la foto di Hitler, che ultimamente è più popolare sui social dei gattini. Ad accompagnare la foto di Hitler c'era una frase: vi hanno detto che sono stato un mostro per non farvi sapere che ho combattuto contro i veri mostri che oggi vi governano, dominando il mondo. I mostri che oggi governano il mondo, per il professor Castrucci, sono ovviamente gli ebrei, che lui però definisce setta olocaustica, e infatti posta pure i protocolli dei savi di Sion, scrivendo: ciò che importa non è sapere chi siano i veri autori del documento, perché potrebbe davvero trattarsi di un falso in senso tecnico, ma la domanda: i fatti descritti in esso sono veri o sono falsi? Dal momento che quanto accade oggi nel mondo è la prova evidente che sono veri. Così ancora appunto il professor Castrucci di cui sopra, che altrove twitta ancora dei piani finanziari degli ebrei internazionali, della riscrittura giudaica della storia, e chiude l'argomento scrivendo che la linea di demarcazione all'interno della destra identitaria rimane quella tra coloro che ritengono che a vincere la guerra 75 anni fa siano stati buoni e coloro che non lo ritengono. Se non fosse sufficientemente chiaro, lui non lo ritiene, ma avverte: non vi è nulla che i giudei temano più dell'unità di un popolo. Ecco, ci si è accorti solamente con la foto di Hitler che il professore di Siena tendeva leggermente verso il Reich. Comunque perfetto, un'altra figurina da appiccicare all'album dei nostri nazisti dell'Illinois. Dopo Miss Hitler, la sergente del Führer, gli Sturmtruppen di Siena, la Wehrmacht della curva del Verona, ecco il professore universitario. Meno male, c'era bisogno di alzare un po' il livello, uno che peraltro scriveva anche dei libri e che per coerenza poi magari li bruciava da solo.
Head is blown across the ocean.
E sono 40 anni dall'uscita di The Wall. Queste sono giornate di quarantennali importanti, quello di London Calling, quello di The Wall, di cui scrive per esempio oggi Stefano Mannucci sulle colonne del Fatto Quotidiano. Ci eravamo lasciati con il breve ritratto del professor Castrucci, docente di filosofia del diritto all'Università di Siena e simpatizzante di Hitler, nonché del suo cane, postato insieme a Hitler Hitler, visto che per i nazisti il pastore tedesco era un po' più popolare dei gattini. Ma tra l'altro la cosa interessante è di chi erano gli amici di questo signore. Tra gli altri, per esempio, Claudio Borghi, appunto, il consigliere economico di Salvini, quello dei mini bot, quello citato poc'anzi nelle cronache, che rispondeva ogni tanto ai tweet del professore di qui sopra, dicendogli per esempio: insomma, sei libero, io sto passando a Siena da quelle parti, vediamoci per pranzo. Poi, visto che vogliamo completare l'album, si torna a parlare anche di Tujak, ce l'avete presente, il consigliere triestino, quello che si è scandalizzato perché Gesù era ebreo, quando tutti pensavamo che invece fosse norvegese. Beh, la notizia è che dopo tutto lo scandalo che ha suscitato ha deciso di andare nella legione straniera. Seguiremo le cronache di Tujak nella legione straniera, ma intanto, a proposito di simpatizzanti del genere, si torna a parlare anche di Borghezio, perché Borghezio è sotto indagine perché avrebbe rubato delle carte risalenti alla Seconda Guerra Mondiale. Beh, io non mi scandalizzerei, visto che le vecchie carte della Seconda Guerra Mondiale per Borghezio sono un po' come il Tom Tom. Se deve andare in Francia, Borghezio mica prende il tunnel del Bianco. Borghezio la Francia la invade direttamente dalle Ardenne, e per questo ha bisogno delle carte della Seconda Guerra Mondiale. E per chiudere la gallery di giornata c'è una notizia che riguarda la privacy, perché sta scadendo, forse già scaduto anche, il mandato del garante della privacy. E sapete chi è in pole position per la sua successione? Tenetevi forte: un uomo che presidierà in mimetica e sul sidecar i confini della nostra privacy. Niente po' di meno che lui. Di ritorno, Ignazio La Russa. E vabbè, in attesa che La Russa diventi garante della privacy, noi siamo arrivati già alle 8:27 e mannaggia, ancora una volta avrei voluto dedicarmi a cose pop per dimenticare, magari al negozio delle scarpe delle ragazze di Sex and the City che chiude a New York, magari a Hugh Grant che sta facendo il porta a porta in tutta l'Inghilterra per convincere gli inglesi a non votare per Boris Johnson e per la Brexit. Insomma, cose così che ci teniamo per altri momenti, momenti migliori. Intanto io vi auguro una buona giornata, vi saluto, ci ritroviamo come sempre domani mattina qui al Demone del Tardi, e vi lascio con la versione, quella, come dire, da vecchio 45 giri di Another Brick in the Wall, naturalmente Pink Floyd. A domani.